Ed eccoci qui al microfono di Extranet a ripercorrere un momento importante della composizione della musica italiana attraverso le parole di un amico e anche compagno d'avventure, Rocco Pandiani, che abbiamo al nostro microfono. Buonasera Rocco.
Ciao Patrizio.
Parliamo del grande maestro Piero Umiliani. Un'immagine importante non solo per il nostro paese, ne parlavamo poc'anzi, un'immagine importante dal punto di vista professionale, dal punto di vista umano. In questo periodo abbiamo avuto modo, e non solo in questo periodo, di apprezzare le grandi composizioni musicali del maestro Umiliani, incaricato, partendo così, facendo una fotografia, incaricato, pensate, nel 1959 da Mario Monicelli alla composizione poi della colonna sonora del film I soliti ignoti. Il proprio Mario Monicelli chiese a Piero Umiliani la collaborazione per la realizzazione della colonna sonora. E Piero Umiliani, pensate, lui sempre grande sperimentatore di musica, volle chiedere un appoggio e anche un aiuto al grande Chet Baker. Cosa ci racconti? Com'è stato il tuo approccio anche con il maestro Umiliani? Tu che sei un amico, sei stato un amico e anche un grande, diciamo, promotore per i ragazzi di oggi della musica del maestro.
Ma guarda, riguardo ai soliti ignoti, gli aneddoti divertenti, vabbè, c'è un aneddoto divertente che devo dire, che sono costretto a dire perché lo so. I soliti ignoti inizialmente venne proposto Armando Trovajoli, che era il capo dei capi come compositore di colonne sonore italiane, era il più vecchio, era il più importante, era il boss proprio. E Armando Trovajoli disse che non avrebbe fatto questa colonna sonora perché secondo lui sarebbe stato un film flop, in quanto Gassman, che faceva un ruolo comico, ed è stato il primo ruolo comico di Gassman, sarebbe stato un disastro. Per cui, per la fortuna di Umiliani, per la fortuna di Mario Monicelli, la seconda scelta cadde appunto su Piero Umiliani, che fu entusiasta, ovviamente perché era un giovane compositore all'epoca, di affrontare questa avventura. L'altro aneddoto, un pochino meno divertente, però bello, soprattutto che contraddistingue le qualità umane di Umiliani, è che Chet Baker era appena uscito dal carcere di Volterra, perché come tutti sapranno Chet Baker ha avuto una vita molto travagliata, legata alla droga, quindi ha anche esperienze di carcere connesse con i suoi rapporti con la droga. E fu un po' uno strazio più che un aiuto da parte di Chet Baker, in quanto questo periodo che aveva passato a Volterra lui non aveva potuto suonare la tromba, per cui aveva perso il callo al labbro e si dovevano fermare spessissimo perché gli si spaccava il labbro suonando la tromba durante le registrazioni dei soliti ignoti. Quindi due aneddoti così per arricchire un po' questo primo importante lavoro.
Come spieghi, a tuo avviso, questo connubio tra delle metriche, delle realizzazioni, ripassami il termine, così solari da parte del maestro Umiliani e dei ritmi metropolitani più sincopatici invece di Chet Baker, che comunque aveva una filosofia musicale estremamente buia, estremamente appunto buia?
Beh, considera che Umiliani non aveva frontiere, nel senso che era un grandissimo conoscitore, un grandissimo appassionato di jazz. Però io, che ho avuto modo di ascoltare, non dico tutto, però gran parte dei suoi lavori, non ho mai smesso di stupirmi del dono dell'ubiquità che lui aveva, nel senso che vabbè, questa è una mia filosofia, il fatto che il jazz più che una musica è un'attitudine con cui approcciare la musica, che lui aveva al 100%. Quindi lui non ha mai avuto un'impronta precisa, anche se riconosci subito l'attitudine che lui ha nella musica, quindi riconosci subito, è molto riconoscibile la musica di Umiliani. Però lui è sempre stato un grande sperimentatore. Consideriamo che Chet Baker nel 59, come hai giustamente ricordato, era proprio nel suo momento di esplosione, nel suo massimo momento espressivo. E in più fu un incontro casuale, nel senso che Chet Baker era casualmente in Italia in quel periodo, bazzicava in Italia e quindi loro cominciarono a lavorare insieme. E ti ripeto, ci voleva anche una certa pazienza per lavorare con Chet Baker, perché spesso spariva per ragioni che ti puoi ben immaginare, non era una persona facile da gestire. E un altro aneddoto nel loro rapporto molto carino era che Piero mi diceva sempre che Chet Baker lo chiamava maestro in sala di registrazione, e Piero gli diceva: guarda che il maestro sei tu, non sono io. Dalla grande umiltà che ha sempre contraddistinto.
Parlavamo di alchimie, perché la musica, che se ne dica, ha in sé questa alchimia, e Piero Umiliani riusciva sicuramente ad esprimerla al meglio, tant'è vero che creò il Sound Workshop, questo laboratorio musicale dove nacquero grandi canzoni italiane, grandi successi, fra cui anche l'album Svezia, Inferno e Paradiso, che conterrà poi il singolo Mana Mana, canzone entrata ormai nell'immaginario collettivo grazie al fatto che poi è stata utilizzata anche per diversi format televisivi. Mi racconti dove è nata l'idea appunto di realizzare questa canzone, una canzone che per quel tempo insomma era abbastanza tipica anche in questo caso?
Guarda Patrizio, io penso che deluderò te e i tuoi ascoltatori facendo mio lo stile di dissacratore che Piero Umiliani aveva. Mana Mana è nata per caso, nel senso che nel fare quella colonna sonora colossale che Svezia, Inferno, Paradiso, è una delle mie preferite, è ricchissima, cioè proprio c'è jazz, musica leggera, sperimentazione, psichedelia, è forse la più completa di tutte le sue colonne sonore. C'era la scena di queste giovani svedesi svestite che correvano fuori dalla sauna e si rotolavano sulla neve, e si doveva trovare un motivetto, come diceva lui sempre, per rappresentare questa scena. Quindi Mana Mana è nata con la massima spontaneità per tappare un buco. Questo a riprova di come a volte le coincidenze o la coincidentalità può cambiare completamente.
Come fa una canzone, e in particolar modo la musica del maestro Umiliani, a non avere confini spazio-tempo?
Io penso che provenga dall'onestà intellettuale, dalla sincerità, dalla passione, che erano requisiti che Piero aveva veramente in maniera enorme. Cioè Piero era una persona di una purezza infinita, e quindi contrariamente a quello che succede oggi nella musica, dove tutto un artefatto, tutto fatto per riuscire ad arrivare a vendere, a calappiare, per lui era veramente come respirare. Quindi qualunque cosa, non penso solo nella musica, venga fatta con questi presupposti, rimane sempre.
Piero Umiliani ha sperimentato il jazz in Italia e lo ha portato anche in Italia, perché credo che sia stato uno dei primi maestri appunto a sperimentare il jazz, a contaminarlo poi con la musica italiana, proprio perché il jazz ha di per sé l'aspetto delle contaminazioni, e lui ne era uno dei più importanti, se non il primo portavoce in Italia. A tuo avviso, qual è stato il suo contributo?
Beh, tieni conto che lui, a parte, adesso mi tocchi su, cioè, proprio andando molto 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 indietro del tempo, c'è qualcuno prima di Umiliani in Italia, ma a partire da Basso Valdambrini in poi sono passati tutti attraverso di lui, nel senso che Franco D'Andrea ha iniziato con lui, Pier Annunzio ha iniziato con lui, è un capostipite, è stato un po' il papà del jazz italiano Piero Umiliani. In più il suo concetto di sperimentazione, se si va a leggere le note di copertina di On the Underground Road, che è uscito a nome di Santucci Scoppa ma prodotto da Piero Umiliani, che è un disco che spinge molto in termini di sperimentazione, lui dice che come indicazione, l'unica indicazione generica che aveva dato ai musicisti quando li aveva raccolti, era di fare temi brevi, concisi, senza allargarsi troppo, senza dilagare. Quindi comunque lui ha sperimentato senza perdere mai eleganza, senza perdere mai buon gusto, senza diventare mai noioso, perché a volte, soprattutto oggi, dove a mio parere non esiste neanche una scena jazz in Italia, ed ero odiato per questa affermazione, si tende a non privilegiare quelli che sono gli aspetti più importanti del jazz, che appunto, come dicevi tu, contaminazione, comunicazione, spontaneità, per cui lui comunque si è sempre avvalso nei vari momenti storici Umiliani, su Piccola Gemma, che cercherò di far uscire quest'anno, dove Franco D'Andrea suona come un angelo, per dire, o Pierannunzi, che io personalmente trovo abbastanza noioso negli ultimi anni, su L'uomo e la città è strepitoso. Era un po' un dare avere, come penso succeda spesso nella musica. Umiliani dava questa ricchezza umana, questa sincerità, questa passione, e i musicisti indietro gli davano tutto.
Adesso spostiamo per un attimo il nostro focus sulle realizzazioni per il grande schermo. Il maestro Umiliani ha lavorato e ha collaborato con i più grandi registi del Novecento, da Monicelli a Risi, da Fellini a Capitani. Come si approcciava alla realizzazione di una composizione per film, di una colonna sonora?
Dunque, adesso non so se questo valeva per Umiliani o se valeva per tutti. Umiliani vedeva il film insieme al regista, ovviamente senza colonna sonora, e il regista, che comunque, come hai ricordato tu, si parla di registi di un certo spessore, gli indicava nei vari momenti che tipo di musica voleva, nel senso se voleva una musica soft, se voleva una musica ritmica, se voleva una musica nostalgica. A quel punto Piero tornava a casa, e questo lo so dai racconti di sua moglie Stefania, a cui lui era legatissimo e che è stata un elemento importantissimo nella sua vita. Lui si metteva al piano e cominciava a suonare e registrava. Poi riascoltava la bobina e si metteva dei piccoli segni il giorno dopo, la mattina dopo, sulla bobina, delle cose che gli sembravano più interessanti, e a quel punto sempre al piano le sviluppava. A un certo punto di questo processo compositivo lui si incontrava con il regista e gli suonava in diretta al piano quelli che erano i motivi o le situazioni che lui riteneva più opportune per le varie scene.
Raccontato così sembra quasi un sogno.
È un sogno.
Adesso, dopo aver fatto questa modesta fotografia sulla brillante carriera artistica del maestro Umiliani, mi faceva piacere anche valorizzare il tuo ruolo principalmente di amico e compagno d'avventura, e anche poi del fatto che tu hai, come dire, il tuo contributo, essendo anche detentore di una parte dei diritti delle produzioni del maestro, è stato proprio quello di voler far conoscere alle generazioni, ai giovani, questo incredibile talento che, come dicevamo in apertura, è riuscito a proporre delle sonorità così fresche, così moderne, senza tempo, quasi anche un po' swinganti, no? Proprio in questo periodo dove si parla tanto di jazz. Un tuo personale ricordo, mi dicevi...
Innanzitutto sì. Io sono tenuto a precisare, perché sono questioni tecniche importanti, io sì. In licenza il suo catalogo... e quindi non detengo i diritti li detiene la famiglia Umiliani, sì. Quindi io ho l'onore di avere in licenza questi diritti. Diciamo che Piero Umiliani per me ha rappresentato una svolta professionale senza pari, nel senso che ha portato alla mia allora giovane azienda fama mondiale, soldi, quindi mezzi per poter produrre. Guarda, l'aneddoto che ci tengo di più a ricordare, proprio perché alla fine io sono stato un grande privilegiato ad aver incontrato Piero Umiliani, mi ha cambiato la vita, e penso che lui l'avrebbe cambiata a chiunque avrebbe incontrato, col suo carisma, con la sua energia e con la sua purezza. Mi ricordo che quando io montavo insieme a lui le colonne sonore, lui mi riempiva sempre di complimenti, mi diceva: cavolo Rocco, ma tu sei bravissimo, sei perfetto, meno male che ti ho incontrato qui e là. E io a un certo punto cominciavo a sentirmi abbastanza importante, dicevo: certo che sono in gamba io, cavolo, perché faccio questi dischi, li monto bene, li assemblo bene, faccio delle belle copertine. E poi un giorno Piero Umiliani venne a mancare, e io non so se qualcuno l'ha notato, ma da quel giorno non sono usciti più dischi, quindi... Tutta questa grandezza che io cominciavo a sentirmi era tutta una luce che lui mi rifletteva, e adesso piano piano spero di poter ricominciare, ma non sarà mai la stessa cosa senza di lui.
Rocco Pandiani ci ha raccontato questa fotografia di un grande maestro della musica italiana, di un grande compositore. Rocco, io ti ringrazio per questo documento importante che tu hai voluto depositare al nostro microfono e spero di risentirti quanto prima, anche perché sei un attento, come dire, un attento analizzatore della musica italiana d'autore, e grazie al tuo contributo molti riescono ad apprezzare grandi composizioni, a volte, ahimè, un po' dimenticate.
Io ti ringrazio e ti ringrazio per l'opportunità che mi hai dato di poter diffondere appunto questa grandezza non solo artistica ma anche umana di Piero Migliani.
Ci sentiamo alla prossima.
Un componente importante.
Ciao Rocco.